Bene, vogliamo passare adesso al tempo della meditazione nella parola di Dio. Sicuramente questi giorni la nostra mente è infocalizzata su una cosa, è una cosa soltanto, ed è il momento che stiamo vivendo, lo vediamo nel telegiornale, lo vediamo online, su internet. E senza dubbio quello che ci porta a riflettere è sull'incapacità dell'uomo per poter superare questo ostacolo, questa grande sfida. E in sostanza, siamo portati a riflettere sul fatto che l'uomo è incapace di salvare se stesso in questo momento, da questa minaccia. L'uomo è indifeso, senza risorse per tirarsi fuori da una situazione che si è dimostrata di essere più grande di lui. Non sa dove guardare per ricevere la soluzione ad un problema, il problema più grande che ha dovuto affrontare forse in due generazioni. Cittadini dei nostri paesi possono solo aspettare con le dita incrociate che qualche scienziato, qualche esperto, qualche leader porti un risultato per il problema. Addirittura adesso si basa le speranze sul clima che diventi più caldo. Siamo ridotti ad aspettarci questo. Aspettiamo risposte dai capi, ma neanche i capi sono in grado di mettersi d'accordo. Parlano come persone che camminano tastando nel buio, cercando una chiara uscita. Un giorno si parla di un vaccino, un altro giorno si parla di un altro, ma nessuno ha delle proposte che possano salvare o portare alcuna speranza all'uomo. L'uomo si sta rendendo conto di avere un problema. Questo virus è andato fuori controllo. Però la verità è che l'uomo ha un problema molto più grande di quello che immagina, perché il problema davanti al quale l'uomo si trova indifeso non è tanto il virus, ma è quello che il virus minaccia, cioè la morte. Il virus ci intimorisce perché alla fine dei conti ci fa paura la morte. Ed è il problema della morte, il vero problema davanti al quale l'uomo si trova indifeso. Però è un problema per il quale Dio ha portato una soluzione. E questo problema di fondo dell'uomo, la morte, è il problema del cui vogliamo parlare nelle prossime settimane. Specificamente la morte portato dal peccato e la soluzione che Dio ha dato per questo problema di fondo. Forse avete guardato il vostro calendario di recente e avete visto che la Pasqua è dietro l'angolo. Sembra incredibile, però è vero, e vogliamo approfittare di queste prossime settimane prima di Pasqua per considerare insieme il messaggio di speranza del cristianesimo. Oggi voglio considerare Cristo come il centro del cristianesimo e la settimana del 12 rifletteremo su, se vogliamo, considerarlo così, il centro del cristianesimo, cioè la croce, l'opera di redenzione di Cristo. Focalizzeremo in quella settimana sulla croce e specificamente l'opera di Cristo di togliere di mezzo il peccato e di come l'ha fatto nel suo aspetto penale, espiatorio e in sostituzione per l'uomo. Per oggi vogliamo riflettere su Cristo come il centro del cristianesimo. Cristo come centro del cristianesimo. Cosa intendiamo quando diciamo che Cristo è il centro del cristianesimo? Non è scontato dirlo. Pensaci su un attimo. Tante volte Cristo non è il centro del cristianesimo. Tante altre cose diventano il centro. La trasformazione personale diventa l'obiettivo del cristianesimo. Diventare una persona migliore. O il centro del cristianesimo diventa ricevere un'educazione religiosa per per essere conoscitore di certe nozioni. Il centro del cristianesimo a volte diventa un insieme di attività religiose. 100 e più cose affollano il nostro cristianesimo fino ad arrivare al punto che il cristianesimo è tutto tranne che Cristo. Dobbiamo correggere la nostra corsa, rimettere Cristo al posto che merita, il vero Alfa e Omega, il vero centro del messaggio di Dio per l'umanità. E questa mattina voglio considerare tre cose che ci aiuteranno a rimettere Cristo al centro del cristianesimo. La prima cosa che voglio che riflettiamo insieme è che il cristianesimo non è un insieme di regole da seguire, è Cristo. Il cristianesimo non è un insieme di regole da seguire, ma è Cristo. Il cristianesimo ci dice che Dio ha parlato, Dio ha voluto dire all'uomo di cosa si tratta tutto questo, la vita, l'esistenza, perché siamo qui. E il cristianesimo, perché lo dice Dio, ci dice che abbiamo una Bibbia, delle scritture. E tante religioni presentano Dio come se quello che lui vuole che l'uomo sappia è che c'è un metodo per arrivare a Dio, poi te lo presentano. Altre religioni vogliono farci pensare che il modo di comprendere, il modo di arrivare a Dio è attraverso gesti da compiere, nozioni da coltivare. Il cristianesimo invece è la rivelazione divina consegnata all'uomo da Gesù stesso, ci dice che non è un metodo quello che Dio ha voluto comunicarci, non è un insieme di gesti, non è un insieme di pensieri o di nozioni neanche, è una persona, è Gesù Cristo. E per comprendere il significato di dire che Cristo è il centro del cristianesimo e non una serie di regole da seguire, dobbiamo comprendere una cosa molto importante, ed è che Cristo adempie le regole o la legge affinché l'uomo possa vivere sotto la benedizione del Vangelo. Gesù Cristo adempie le regole affinché l'uomo possa vivere sotto le benedizioni del Vangelo. E qui ci addentriamo in una distinzione teologica che è definita come la distinzione tra legge e Vangelo, una distinzione fondamentale per mantenere Cristo al centro. Molte persone si avvicinano al cristianesimo, alla Bibbia, e pensano che il cristianesimo consiste in una serie di regole. Aprono la Bibbia, leggono i comandamenti e dicono: ah, allora questo è il cristianesimo. Fare ciò che è scritto qui. Ma questo non è cristianesimo, perché il cristianesimo tratta di Cristo. E qualsiasi cristianesimo che possa essere vissuto senza aver bisogno di Cristo, che in sostanza sarebbe seguire una serie di regole, qualunque cosa possa farne a meno di Cristo, non è cristianesimo. Non è cristianesimo. Dobbiamo comprendere che c'è un'altra dinamica in gioco quando ci approcciamo alle scritture, ed è che la Bibbia è composta da due serie di insegnamenti, se vogliamo dire, una nella categoria di legge o regole e l'altra nella categoria di Vangelo, buona notizia, benedizione consegnataci da Dio. Andate con me a Giovanni 1,17, dove abbiamo questa frase. Questo è l'Evangelista Giovanni che dice: poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Lì abbiamo la distinzione. La legge, le regole date da Mosè, la grazia consegnataci da Cristo. Dobbiamo immaginare che la legge e il Vangelo della grazia va su due binari e non si incrociano mai. Non siamo salvati per un per un misto di adempiere leggi e ricevere la grazia. No, sono due binari che camminano ognuno per conto suo. Pensa a due colonne messe uno a fianco all'altro. In una colonna è scritta regole, leggi, nell'altra scritta Vangelo. Legge Vangelo, distinzione fondamentale. Il brano che forse ne parla più chiaramente è in Galati 2. Andate con me a Galati 2, la lettera per eccellenza sulla la grazia senza le opere. Galati 2, dal 15 al 16, sono i versetti che mettono più in chiaro la distinzione tra ciò che Dio ha detto che Lui avrebbe fatto, le promesse del Vangelo, e ciò che Dio ha dato all'uomo come legge. 15 al 26, non possiamo andare a fare un'esposizione di tutti questi versetti, ma il versetto 17 riassume bene questa distinzione tra legge e Vangelo. Versetto 17 dice, ecco quello che voglio dire, un testamento che Dio ha stabilito anteriormente non può essere annullato in modo da rendere vana la promessa della legge sopraggiunta 400 anni più tardi. Quello che sta dicendo la parola qui è che un testamento, pensiamo a una persona che sta consegnando una eredità ad un altro, gli sta dando la sua eredità, dice un testamento che Dio ha stabilito prima, anteriormente, non può essere annullato da una legge sopraggiunto dopo. Sta parlando specificamente della legge data sul Monte Sinai. In altre parole, le promesse di Dio, di ciò che avrebbe consegnato all'uomo tramite Cristo, non dipendono dall'osservanza della legge. Il Vangelo non dipende dall'osservanza della legge. Fondamentale comprendere la distinzione tra legge e Vangelo per assicurarci che non cadiamo in una religione fatta di regole. Così tutte le volte che leggiamo riguardo qualche dovere, qualcosa che l'uomo deve fare, questo è legge, è una religione fai da te per l'uomo, non è cristianesimo. E tutte le volte che leggiamo ciò che Dio ha fatto per noi in Cristo, questo è Vangelo, tutte le promesse sono per l'uomo in Cristo. Facciamo qualche esercizio insieme. In quale di queste due colonne metteresti Matteo 5,48? Voi dunque siate perfetti come perfetto il Padre vostro. È una buona notizia o è una legge? È una legge. È qualcosa da fare, qualcosa che ci viene imposto, è legge. In quale colonna metteresti Luca 10,28? Questo è un brano in cui un dottore religioso viene e gli dice: maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli dà un elenco di cose da fare e poi gli dice: fa questo e vivrai. E ti chiedo, è una buona notizia questa? È una regola. È una condanna. Va nella colonna di legge. Dall'altro canto, in quale colonna metteresti Ebrei 12,28? Dove dice questo: perciò ricevendo un regno che non può essere scosso, siamo riconoscenti. Ricevendo un regno. Evangelo, una buona notizia, quello che Dio ha fatto per l'uomo in Cristo. Romani 8,15, ma avete ricevuto lo spirito di adozione mediante il quale gridiamo Abba Padre. Quello è Vangelo. Avete ricevuto lo Spirito, non per aver seguito le leggi o le regole, ma per il Vangelo, il fatto che Cristo l'ha fatto per l'uomo. Legge e Vangelo, fondamentale per assicurarci che il nostro cristianesimo ha Cristo al centro. Così ogni volta che ti trovi a leggere un brano delle Scritture, chiediti: questa porzione delle Scritture è legge o è Vangelo? e fa questo e vivrai, o questo è stato fatto per te affinché tu possa vivere. Se legge, se fai, permetti che ti spinga Cristo. Digli, quando ti trovi davanti a una legge, Gesù, tu mi dici nella tua parola di non desiderare le cose che non sono mie, il 10° comandamento, non concupire. E riconosco che ciò che mi richiedi è giusto. Riconosco che se potessi essere libero dal concupire, dal desiderare ciò che non ho in modo esagerato, sarei la persona più libera, più felice del mondo. Ma, digli ahimè, Signore, trovo in me la concupiscenza. Mi dispiace, mi vergogno, ma io so che non sono salvo per la mia capacità di evitare la concupiscenza in modo perfetto. La tua legge mi condanna giustamente, ma io non mi lascerò che essa mi faccia arrivare alla disperazione. Ciò dove mi lascerò portare dalla tua legge è a Cristo. Cristo non ha mai concupito. Cristo non ha mai desiderato ciò che non era suo, e so che in questa sua vittoria anche io sono reso vittorioso. Che grande notizia! E ora posso vivere, non sotto la condanna della legge, nella colonna della legge, ma sotto la gioiosa libertà del Vangelo. Legge e Vangelo, fratelli e sorelle, questa distinzione è fondamentale per assicurarci che non diventi il nostro cristianesimo un sistema di osservare delle regole. Il cristianesimo si incentra su Cristo. Egli adempie la legge perfettamente. Egli fa e compie le regole perfettamente. Si prende la condanna e la nostra punizione per non averla adempiuta. E poi ci consegna tutti i benefici come se l'avessimo adempiuto perfettamente. Che meraviglia! Così il primo punto è che il cristianesimo non è un insieme di regole da seguire, è Cristo. La seconda cosa fondamentale da sapere per assicurarci che il nostro cristianesimo non perda Cristo è riconoscere che il cristianesimo non è una raccolta di tante storie, è la storia di Cristo. È la storia di Cristo. Molte persone aprono la Bibbia, si approcciano al cristianesimo, ma mancano Cristo e ignorano il fatto che la storia che Dio ha scritto ha un protagonista centrale. Ed è Cristo Gesù. Quel protagonista al quale dobbiamo sempre avere in mente non sono principalmente i personaggi delle storie, e sicuramente non sei tu e non sono io, ma è Cristo Gesù. Facciamo tante volte così, prendiamo in mano la Bibbia e subito vogliamo applicare a noi stessi le storie. Voglio saltare subito alla conclusione. Ah, io sono Noè nel mondo prediluviano, prima del diluvio. Io sono Davide davanti a Golia. Io sono Pietro nella barca. E così facendo, spostiamo l'epicentro dal messaggio del cristianesimo, dal protagonista e dall'essere la storia di Cristo, rendiamo la storia, alla fine dei conti, su noi stessi. Tutto diventa esempi da imitare e non dobbiamo essere confusi. Due volte Paolo dice, sia in Romani che in Prima Corinzi, che le storie ci sono state date come esempio. Sicuramente è giusto una lettura di questo genere, ma lo scopo principale della rivelazione del cristianesimo è spiegarci Cristo, presentarci Cristo. Molte volte ci approcciamo alle scritture e arriviamo subito alla conclusione: ah, sono io Noè, sono io Davide. E ad un tratto il cristianesimo si è spostato, non è più la storia di Cristo, non è più la storia di Dio che salva l'umanità attraverso un salvatore, ma diventa la storia in cui io devo essere il Salvatore. Però questo non è cristianesimo. Andate con me in Luca, capitolo 24, versetto 27, dove Gesù ci dà la chiave per mettere lui al centro del protagonismo delle scritture. Luca 24, 27. Questo è Gesù che è sulla strada di Emmaus con questi due seguaci. E lui in versetto 27 dice, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Li spiegò, cominciando da Mosè e i profeti, tutte le cose che riguardavano, che cosa? Coloro che l'avrebbero seguito, le gesta dei suoi figli, come il popolo salverebbe se stesso? No. Gesù dice, spiegò le cose che riguardavano lui. Il protagonista centrale della storia del cristianesimo è Cristo. In Luca 24, scusate, in Genesi 3,15 si parla per la prima volta di questa figura della progenie, uno dei figli di Eva che schiaccerebbe il capo del serpente. Iniziando da questa prima menzione di un Salvatore che metterebbe a posto ciò che i nostri primi genitori avevano rovinato, parte la storia, la trama riguardo Cristo. C'è la parte che crea anticipazione per il suo arrivo, poi c'è la parte della storia che racconta il suo arrivo in sé e poi c'è la parte che parla del risultato, la spiegazione del suo arrivo. Cristo è il Salvatore della razza umana. È chiaramente menzionato in alcuni posti, nell'Antico Testamento menziona in Michea 5,1, scritto 700 anni prima, dice Matteo, Betlemme, Efrata, da te mi uscirà colui che sarà dominatore. A volte si parla in modo profetico dell'arrivo di Cristo. La storia della salvezza dell'umanità attraverso Cristo a volte è rivelato in altri modi, è rivelato nell'incapacità dei suoi predecessori a fare l'opera che solo Cristo, il Messia, avrebbe potuto fare. Per esempio, i profeti come Mosè non hanno potuto parlare da parte di Dio come Cristo ha fatto. In Atti 7:37, questa è la riflessione di Stefano. Citando Mosè, dice: Dio vi susciterà tra i vostri fratelli un profeta come me. Mosè anticipava il profeta che parlerebbe da parte di Dio in modo perfetto. I re non hanno potuto liberare o regnare con giustizia, come invece Cristo fa. Cristo è il re migliore, Cristo è il re per eccellenza. Gesù dice: ecco, qui c'è più di Salomone. Cristo è rivelato anche nella sua capacità in contrasto con l'incapacità dei sacerdoti e il sistema dei sacrifici che non potevano togliere i peccati e ristabilire la relazione degli uomini come avrebbe fatto lui. Ebrei 9:11, Cristo, sommo sacerdote dei beni futuri, è entrato una volta per sempre nel luogo santissimo con il proprio sangue. La storia è incentrata su Cristo. Lui è il re, lui è il profeta, lui è il sacerdote per eccellenza. Cristo è il protagonista della storia del mondo ed è il centro del cristianesimo. La terza base per assicurarci che abbiamo un cristianesimo incentrato su Cristo. Dopo che abbiamo visto che il cristianesimo non è seguire un insieme di regole, è Cristo, abbiamo visto che il cristianesimo non è un insieme di storielle con diversi protagonisti, ma è la storia di Cristo. La terza cosa che vogliamo considerare è che il cristianesimo non si tratta di quello che noi presentiamo a Dio, ma di ciò che Dio presenta a noi, cioè Cristo. Cristo è il centro del cristianesimo. Questo significa che non si tratta di ciò che io porto come contributo a Dio, ma la cosa importante è ciò che Dio offre all'uomo. Guardiamo insieme in Prima Corinzi, capitolo 1, versetto 30, l'idea dell'offerta di Cristo all'uomo è spiegato forse nel modo più sintetico, uno della serie di versetti più chiari che parlano di questo, quello che Dio offre all'uomo. Versetto 30, Paolo dice: ed è grazie a Lui che voi siete in Cristo, che da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. Abbiamo considerato questo versetto velocemente nel nostro studio attraverso il libro di Prima Corinzi, però voglio prendere del tempo per considerarlo sotto questo aspetto di ciò che Dio offre all'uomo, cioè Cristo. Se ci ricordiamo il nostro contesto in questi primi capitoli del libro di Paolo ai Corinzi, è che Paolo sta dovendo correggere il comportamento sbagliato di una comunità di persone, un gruppo di persone non riesce ad andare d'accordo. E queste persone vivono in contesa gli uni con gli altri. Non riuscivano ad andare d'accordo, erano pieni di litigi, prevaleva uno spirito di voler essere visto come persone di successo, capaci, a discapito dell'altro. Viveva questo desiderio in mezzo a loro di voler essere valorizzate come persone che hanno sapienza, saper fare. E si erano create di queste combriccole all'interno della comunità, in cui uno voleva essere visto come migliore dell'altro. Soprattutto li affascinava l'essere riconosciuti come specialmente sapienti. Il loro saper fare era considerevole, volevano questo. E il risultato è che si stavano pestando gli uni agli altri. Il modo in cui Paolo va a correggerli è andando alla radice del loro problema. Il problema di fondo qual era? Il problema di fondo era che non comprendevano ciò che era stato fatto per loro da parte di Dio in Cristo. Si può dire che avevano un cristianesimo senza Cristo. Non comprendevano che in Cristo avevano tutto. Prima Corinzi 3:21. Tutto vi appartiene. In Cristo tutto ci è messo a disposizione. Non c'è niente che nessuno debba aggiungere e non c'è nessuno che possa togliere niente. Queste contese venivano dal loro bisogno di essere riconosciuti. Dicevano: il mio contributo deve essere considerato come importante. E Paolo deve correggerli ricordandogli alcune cose. Li ricorda che loro stessi non erano un granché. Versetto 26 di capitolo 1 dice: non ci sono molti sapienti, umanamente parlando. Infatti dice: siete pazzi, versetto 27, siete deboli, versetto 27, ignobili, disprezzati. Si può dire, versetto 28, che non ci siete neanche, non ci siete. È talmente leggera la vostra persona. Ma poi, andando avanti lì, spiega tutto ciò che Cristo è per loro. Non ciò che loro sono in loro stessi, ma ciò che Cristo è stato fatto per loro. Notiamo in versetto 30 che tutto ciò che Cristo è, lo è per l'uomo soltanto per la grazia di Dio. Ed è grazie a Lui che voi siete in Cristo Gesù, e solo per grazia. Cristo è il centro del piano di Dio. Cristo è l'amato del Padre. Cristo è colui che ha fatto la volontà del Padre quando nessun altro l'ha fatto. Dove l'uomo sputò sulle benedizioni di Dio nel giardino e si stroncò dalla vita di Dio, della benedizione di Dio, creando una rottura nel creato, scegliendo di fare di testa sua. Cristo, in sottomissione al Padre, ubbidendo perfettamente, portò riconciliazione per riconciliare con sé tutte le cose, tutto il cosmo, dice Colossesi. Perché dovrei io avere nessuna parte con Cristo? Il Padre avrebbe potuto dire: Adamo cadde, Gesù è risolto, consideriamo l'affare fatto. Grazie Gesù, finalmente ho trovato uno che veramente fa la mia volontà. Ho trovato l'uomo che fa la controparte di Adamo, Gesù di Nazareth. Affare fatto. Ma non ha agito così. Ha trovato l'uomo disperato, incapace, per grazia lo ha incluso nell'opera di Cristo. Perché sono stato graziato di ricevere i benefici guadagnati da un altro? C'è solo una risposta: della grazia di Dio. Dio l'ha voluto così. Non c'è nessuno come Cristo. Nessuno co che possa essere ciò che lui è, fare ciò che lui ha fatto e fa. Ma perché Dio ama l'uomo, presenta a Cristo su un piatto d'argento, se vogliamo dirlo così, e gli dice: prendilo, ricevilo, te lo offro per la sola grazia. Notiamo anche che tutto ciò che Cristo è a disposizione dell'uomo. Tutto ciò che Cristo è a disposizione dell'uomo. Quando dice qui: è stato fatto per noi. Cristo è stato fatto per noi. Significa un'azione realizzata fuori dalla nostra esperienza, indipendentemente da noi. Dio stava elaborando alla nostra insaputa, stava lavorando per realizzare qualcosa. Creò il vaccino, se vogliamo dire, e fece una provvigione, se vogliamo dire. L'uomo passivo è stato fatto, dice. Il padre e il figlio progettarono qualcosa. In comune accordo, Cristo, prima di nascere, organizzò le cose affinché potesse essere accolto da ogni uomo nella sua venuta. Prima lavorò per preparare le cose affinché l'uomo potesse comprendere, assorbire in qualche modo la sua venuta. Poi venne, visse una vita perfetta, morì, risuscitò, salì alla destra del padre. Promesso di ritornare, e tutto è stato fatto per l'uomo, per noi. Tutto ciò che Cristo è a disposizione dell'uomo. Non è quello che noi possiamo offrire a Dio, è ciò che Dio offre a noi, all'uomo. Qua specifica quattro cose specifiche che sono a disposizione dell'uomo in Cristo. Prima di tutto, sapienza, dice Paolo. In Cristo è disponibile tutta la sapienza che l'uomo non ha in sé, il saper fare, la capacità tecnologica, se vogliamo. C'è gente, forse li hai conosciuti, che non può mandare giù l'idea di aver sbagliato. Non ammettono mai che hanno sbagliato. Devono sapere tutto e devono saper fare tutto. Sai una cosa, non devi sapere tutto. Semmai devi ammettere il tuo errore, il tuo peccato di aver voluto sapere tutto. Sai che non devi avere il saper fare per riuscire in tutto. Il tuo errore, il tuo peccato è quello di aver pensato che dovevi saper fare tutto. Una delle cose più incoraggianti che mi è stato detto poco tempo fa è: Keith, sai, commetterai degli errori. Incoraggianti perché ci togli un peso dalle spalle, commetterai degli errori. E poi mi disse: non sei salvo per la tua capacità di non commettere degli errori. Cristo è la tua salvezza. Giustizia, Tutto ciò che Cristo è a disposizione dell'uomo, la sua giustizia, in Cristo nascosta tutta la giustizia. E questo è messo a disposizione dell'uomo. La giustizia di cui si parla qui è la giustizia posizionale, il poter essere riconosciuti da Dio come giusti. Chi può essere riconosciuto giusto davanti a Dio? Nessuno, se non perché in Cristo è reso disponibile. E tu puoi averlo, io posso averlo. Nessuna condanna più, nessun senso di colpa più. Non perché sei tu. Tu non ce l'hai, come non ce l'ho io. Cristo ce l'ha per te e per me. E Dio te lo offre. Ce lo offre in Cristo Gesù. Santificazione. In Giovanni 17, 19 Gesù dice: per loro io santifico me stesso. Per loro io santifico me stesso. Cristo entra in una lotta personale per la sua santificazione. Lui, che non aveva il peccato originale in sé, ci dice: ha elaborato la propria santificazione affinché ce lo possa consegnare. Gesù non guardò mai una donna per desiderarla. Non coltivò mai un pensiero impuro o un pensiero cattivo. Mai. Mai. Lui crebbe ogni giorno nella santificazione progressiva, benché non era contaminato, ripeto, dal peccato originale. E cosa fece Dio? Mise da parte la santificazione elaborata perfettamente e disse: in Cristo chiunque lo appropria è santificato. Wow! Chi appropria Cristo per fede può dire: è suo. Il grido del credente è: voglio essere più santificato. E la risposta di Cristo è: lo sei già. Lo sei già. Ciò che vivrai come persona che si è appropriata di Cristo è l'esperienza progressiva, lo srotolamento della santificazione che è già tua e che è già nostra. Redenzione. Tutto ciò che Cristo è, lo è per l'uomo, per noi. Cristo è vero che ha fatto redenzione per noi, non è questo di cui sta parlando l'Apostolo. In altre porzioni delle Scritture dice che lui è il prezzo di riscatto della nostra redenzione, è il prezzo della liberazione dalla morte, del peccato, ma Paolo intende molto di più, dice: lui è la redenzione. Cristo è tutto il progetto di redenzione, tutto il progetto di ristabilire il mondo e l'uomo come doveva essere nella mente di Dio è riassunta in Cristo Gesù. Lui è tutto il piano da liberare l'uomo dal peccato e dalla morte. Lui era in cielo dal Padre. Non era costretto a essere l'artefice della missione di riscatto dell'uomo. Non era costretto, ma lui fece tutto. Potremmo dire che lui progettò l'altare, creò l'altare, diventò la vittima per sacrificarsi sull'altare e anche il sacerdote che sacrificò la vittima. Cristo è la redenzione. Passiamo qualche minuto a riflettere insieme sul significato che ha per noi ora l'opera di Cristo. Prima di tutto voglio fare una riflessione con te sull'idea che tu hai di Dio. Che idea hai di Dio? Forse l'idea che hai di Dio è che Dio si è arrabbiato col mondo di brutto. Dio è arrabbiato, Dio è adirato, li facciamo proprio schifo. Forse questa è l'idea che abbiamo di Dio. Ma quello che ci incoraggia a pensare il fatto che Cristo è al centro del cristianesimo è che se vogliamo capire il vero atteggiamento di Dio verso l'uomo, dobbiamo guardare ciò che Dio ha fatto per l'uomo in Cristo. Sì, non c'è dubbio, Dio è l'insieme di tutte le sue caratteristiche, è un Dio che giudica, è un Dio che si adira, però Dio si è compiaciuto di nascondere la sua ira dietro l'amore. Dio si è compiaciuto di nascondere il suo giudizio dietro la misericordia. Come lo sappiamo? Lo sappiamo nel fatto che ci ha offerto Cristo. Viviamo in giorni, forse questo sì lo possiamo dire, in cui Dio sta parlando all'uomo. Viviamo in giorni in cui Dio ha preso l'autoparlante per prendere la nostra attenzione. E cosa ci sta dicendo? Cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo questo. Uomo, sono per te in Cristo. Sono per te. Voglio che tu veda l'opera di mio figlio Gesù Cristo come la dimostrazione del mio atteggiamento nei tuoi confronti. E ci sta dicendo che l'unica ragione per cui troveremo un Dio in contesa con noi è perché non abbiamo accolto il braccio teso di Dio verso di noi. Tutto è stato fatto in Cristo. Così voglio invitarti. Non guarderai Cristo in questo momento. E non ci vuole altro che uno sguardo di fede. Ed è fatto. Uno sguardo di fede ed è fatto. Abbiamo cercato questa mattina di spiegare che tutto è già fatto. Dio non si aspetta alcun contributo dell'uomo. Dio ha reso facile per noi la salvezza, difficile per suo figlio. Il prezzo era alto, ma Dio ha reso la salvezza vicina all'uomo. Uno sguardo di fede, un riconoscimento verso Cristo. Ci viene il dubbio, ma veramente basta uno sguardo di fede? Tutto qui, senza clausole nascoste, senza alcuna condizione. Forse qualcuno è un po' irrequieto, sembra quasi arminianesimo, antinomismo, grazia a prezzo di mercato. Se non sai cosa significano queste parole, non ti preoccupare. Però ci viene da preoccuparci. Veramente la salvezza è disponibile attraverso uno sguardo di fede? Sì, non è arminianesimo, non è antinomismo, no. È il riassunto, è il riassunto dell'offerta libera del Vangelo. L'offerta libera, senza clausole, senza condizione, un'offerta vera, un'offerta sincera, un'offerta senza cavilli, senza condizioni, senza lettera piccola. Dio offre Cristo e dice: guarda lui e sarai salvo. Un semplice sguardo di fede. Però questo sì ci teniamo a dire. Una volta che avrai gettato il tuo sguardo di fede su Cristo, preparati a essere stupito. Non potrai togliere più lo sguardo da Lui. Sarai affascinato. E quello che inizierà con uno sguardo di fede, una volta che l'ha visto, ti affascinerà e non vorrai vivere per altro. Non vorrai farti prendere da altro. E realizzerai che Cristo è la persona più bella, più meravigliosa. Ti invito a realizzare che se hai Cristo non hai bisogno di nient'altro. Lui è il pacchetto completo. Lui è il centro e la circonferenza. Paolo chiama Cristo la nostra vita. Se lo conosci, sai di cosa parla Paolo. Sentivo questa storia di recente, un uomo raccontava un'esperienza che aveva avuto da piccolo. Quest'uomo era un uomo di colore, aveva una mamma single, stava per essere cacciata di casa, lei, i suoi piccoli figli, e lui era nella stanza sotto e sentì piangere di sopra. E andò su le scale, andò vicino alla porta e dentro c'era sua madre. E ciò che sentì nei pianti di sua madre non è quello che si aspettava. La mamma bisbigliava, immaginatela, inginocchiata vicino al letto in uno dei quartieri poveri di una città, senza soldi in banca, pronta ad essere lasciata per strada, senza marito, bambini a carico. E questa è la preghiera che fece questa mamma. Grazie Gesù, grazie Cristo, grazie per la tua fedeltà, grazie per il tuo amore, grazie per il tuo sostegno. Sono piena, non mi manca niente. Oh caro ascoltatore, che potessi anche tu dire se ho Cristo, ho tutto. Sono pieno, sono benedetto. Non c'è veramente nessuna notizia migliore. Non potrai mai sentire una notizia migliore di questo. Cristo è disponibile per te. Non importa chi sei, cosa hai fatto, la tua condizione. Se ti senti freddo, se ti senti caldo, se hai vissuto nella fornicazione o se sei una brava persona. Vedi, non si tratta di te in assoluto. Non è condizionato su di te. Puoi fallire. Non cambia il fatto che Cristo è tutto e che tutto quello che Lui è disponibile a te. Ah, un'altra notte di fallimento, dice qualcuno. Ora che faccio? Cristo è ancora lì. Non è cambiato niente. Non è cambiato niente. È una buona notizia. E non si stanca. Non cambia mai. Non ci rigetterà mai. Se guardiamo Lui per quello che Lui è. Caro ascoltatore, caro fratello, cara sorella, Cristo è stato fatto per noi. Tutto ciò che potremmo sognare o immaginare. La speranza del mondo è in Gesù Cristo e Lui non lascerà nessuno deluso. Preghiamo insieme. Caro Gesù, grazie per chi tu sei. Grazie perché tu sei il centro della storia, il centro di tutto. E grazie perché tutto quello che tu sei è stato reso disponibile all'uomo, indipendentemente dall'uomo. Signore, aiutaci a mantenere sempre te al centro del nostro cristianesimo, a non fare del nostro cristianesimo nessun'altra cosa, nessun'altra persona, se non te, il centro, la circonferenza, il capoluogo e anche le frontiere. Tutto, tutto tu sei per noi. Grazie Gesù Cristo, nel tuo nome preghiamo al Padre. Amen. Bene, abbiamo concluso un altro giorno, un'altra mattina insieme. Siamo incoraggiati. La speranza del mondo è Cristo, l'antidoto per il problema dell'uomo è stato provveduto. E rafforziamo noi stessi e poi portiamo ad altri Cristo. Offriamo ad altri Cristo. E possiamo veramente vedere con gioia come altri saranno resi partecipi della meravigliosa opera di redenzione di Gesù. Vi saluto e spero che potremo rimanere in contatto. Sentitevi liberi di mandarmi un messaggio, un saluto. Ci vediamo presto. Dio vi benedica.